Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione, Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità, io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. È parola del Signore. Attiro la vostra attenzione su questo simbolo che è stato messo in fianco all'altare. Ci richiama l'inizio dell'anno della fede, un anno in cui siamo tutti invitati ad approfondire il nostro rapporto con Gesù. Rappresenta la barca della Chiesa, la barca della nostra vita, a volte su un mare piuttosto burrascoso. L'albero maestro è la croce e la vela che ci spinge è l'Eucaristia. E già qui vedete il simbolo. Questo è un simbolo della Chiesa universale, non è creato qui in parrocchia. Oggi penso che in tutte le chiese si mette in evidenza questo avvenimento che inizia il giorno 11, giovedì. Il nostro cardinale, per sottolinearne l'importanza, ha predisposto che giovedì la Madonna di San Luca scenda in cattedrale. È una discesa straordinaria, ma noi sappiamo l'importanza che ha per tutti noi la presenza di Maria, in particolare l'icona di San Luca, che scende in città. È una benedizione, è un richiamo a rinnovare la nostra fede. Poi risalirà domenica, di nuovo nella sua basilica di San Luca, e noi continueremo questo nostro anno, ma anche per noi domenica sarà una giornata particolare perché celebreremo solennemente il centenario di questa Chiesa in cui abbiamo la gioia e l'onore di poter radunarci a pregare il Signore. Il Vangelo di oggi tocca un tema molto importante e molto attuale. La crisi del matrimonio è sotto gli occhi di tutti e quindi è molto importante che noi risaliamo all'origine, come Gesù stesso ha fatto nel parlare con i suoi interlocutori che avevano cercato di metterlo, direi, in una situazione di tranello, perché c'erano a quell'epoca due correnti: chi voleva rendere liberissimo il divorzio per qualunque capriccio del marito, perché in quella cultura, in quella società, la donna non aveva diritti, e chi invece restringeva questo divorzio, che pure era consolidata come usanza, e chi lo restringeva invece a dei fatti piuttosto seri e gravi. Allora si sono presentati a Gesù cercando di fare in modo che qualunque scelta avesse fatto si sarebbe fatto dei nemici, e Gesù con estrema saggezza richiama questa pagina del libro della Genesi che è stata proclamata anche qui stamattina. Il libro della Genesi è stato scritto, noi pensiamo, nel secolo XI prima di Cristo, quindi 1100 anni prima che venisse Cristo. Vuol dire che la riflessione religiosa anche a quell'epoca era profondamente attenta al problema del rapporto tra l'uomo e la donna. E fra le molte ipotesi, la parola di Dio ci illumina e ci dice che Dio ha un progetto, e lo descrive in maniera poetica. Penso che tutti noi l'abbiamo già sentito e meditato. E l'uomo creato non è né maschio né femmina, il termine ebraico è neutro. È un essere vivente, immagine e somiglianza di Dio, e si trova in un mondo che è tutto a sua disposizione. È lui che dà il nome alle piante, ai fiori, agli animali, alle cose, è padrone, ma è solo. È bellissima questa sottolineatura, che subito ci dà la prima chiave del matrimonio. Dio vide che l'uomo era solo, non è bene che sia solo. Quindi il matrimonio libera l'uomo dalla solitudine. E allora Dio compie un gesto, è molto interessante perché è la seconda chiave di lettura del matrimonio. Prende questo uomo, diciamo neutro, e lo spacca in due. Il termine della Bibbia dice che tolse una costola. La parola costola in ebraico vuol dire la parte complementare, è come una scatola del suo coperchio. Quindi due pezzi che solo quando sono uniti sono completi. È a quel punto che abbiamo il maschio e abbiamo la femmina. Prima no. Allora, quando Dio, Genesi, il libro della Genesi, dice da un pezzo di questo primo essere vivente è stato formata la donna, nell'altro pezzo, dove ha richiuso la carne, ha formato il maschio. Allora è chiara la vocazione di questi due esseri a ricongiungersi per formare la vera unità. Oso affermare che è solo l'unione dell'uomo e della donna che è immagine e somiglianza di Dio, della comunione d'amore che Dio stesso vive nella Trinità. Allora questa vocazione al matrimonio, capite, un richiamo profondo, non semplicemente un istinto. L'istinto è degli animali, il richiamo profondo è della persona umana, che sente delle pulsioni, degli istinti, ma li guida con la sua volontà e gli fa diventare un progetto, il progetto di ricostituire questa unità iniziale. Per cui la frase forte che Gesù riprende e sottolinea dice: essi diventano una sola carne. Traduzione: un nuovo essere, una nuova realtà. L'amore tra l'uomo e la donna non è semplicemente un fatto sociologico. Agli occhi di Dio è un fatto strutturale, quando è celebrato nell'amore del dono totale, è un fatto strutturale che genera una nuova realtà. Per Dio, uomo e donna, uniti nel sacramento del matrimonio, sono una realtà sola, che ritroverà la sua completezza quando ci ritroveremo in cielo, finalmente nella vita definitiva. E quindi Gesù sottolinea che se questo è il grande progetto di Dio, che ci ha liberato dalla solitudine, ci ha liberato dall'individualismo, ci ha liberato dal non senso della vita, dandoci proprio nell'amore la capacità di trovare gioia, felicità, perché notatelo, tutta la prima lettura, quella della Genesi, parla di gioia, di felicità. Allora, se questo è il grande progetto di Dio, cerchiamo di realizzarlo. Viene Cristo, e è bellissima la meditazione che fanno gli evangelisti sulla situazione di Cristo. In particolare, poi, San Paolo, nelle sue lettere, ci dà una lettura del rapporto fra Cristo e l'umanità, che è come quello dell'uomo e della donna che si amano. Cioè, Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio, e suo figlio ha sposato, si è unito alla natura umana, è diventato una cosa sola con la nostra natura, e in questa unione la meditazione cristiana vede veramente il simbolo più alto del matrimonio, o se volete, vede nel matrimonio il simbolo più alto dell'unione di Dio con l'umanità. E allora Paolo conclude nella lettera agli Efesini questa sua meditazione dicendo: questo è un mistero grande, per cui un uomo e una donna che si donano l'uno all'altro sono il segno di Cristo che si dona e dà la sua vita per noi. Allora il matrimonio viene riletto davvero come la realizzazione nel concreto del vivere quotidiano della donazione di Cristo. In qualche maniera, come Cristo è morto sulla croce, il singolo individuo muore a se stesso per rinascere nella comunione d'amore con il coniuge. Quindi questo mistero di abbandonare una parte della nostra vita perché rinasca una parte migliore è parte integrale della lettura cristiana del matrimonio. Questo è il grande sogno, il grande ideale. Ma poi c'era la prosa, oso dire, quotidiana, anche ai tempi di Cristo. Il brano che abbiamo letto viene dal Vangelo di Marco, ma il parallelo nel Vangelo di Matteo ha una frase che voglio leggervi, che mi pare importante. Dopo che Gesù, notate, c'è anche in Marco, c'è un momento pubblico in cui Gesù fa l'affermazione, poi dice: quando entrarono in casa, i discepoli interrogano Gesù. È come dire: beh, hai fatto una bella predica, Signore, però nella pratica le cose sono difficili. E questo lo sottolinea anche Matteo. Allora i suoi discepoli gli dissero: se questa è la condizione dell'uomo che si sposa, è meglio non sposarsi. Terribile questa frase. Quindi gli apostoli, sposati, ad eccezione di Giovanni, che quindi hanno provato nella concretezza cosa vuol dire vivere uomo e donna insieme, sono consapevoli che non è una strada in discesa, è una strada in salita. E notate, non c'era il consumismo, non c'era la televisione, non c'era la pornografia. Cioè, capitemi, non è un problema, certo, acuito da certe situazioni che viviamo oggi, ma è un problema di sempre. Il rapporto tra l'uomo e la donna non è in discesa, è in salita, perché è una nuova creazione, è una nuova nascita, è entrare in una dimensione totalmente nuova. Allora io penso che la liturgia, facendoci leggere la seconda lettura, in cui si parla delle sofferenze di Cristo, e dice, pensate quella frase, avete il foglietto, la potete rileggere, che è stato proprio per mezzo della sofferenza che il Cristo ha potuto essere reso perfetto. Cioè, ha raggiunto il vertice della sua donazione proprio per mezzo di quello che ha dovuto soffrire. Cioè, dove la sofferenza non è la violenza di qualcun altro che ci fa del male, no, è il coraggio di scegliere nella propria vita di eliminare tutto quello che non ti permette di realizzare il progetto che tu hai scelto come realizzazione della tua vita. Vorrei distinguere, perché quando parliamo poi con i nostri figli, con i giovani, dobbiamo chiarirgli questi concetti, distinguere quello che è un legittimo sentimento che ti fa innamorare di un'altra persona. È un dono grande che il Signore ha messo nel nostro cuore, è un sentimento nobile, bello, che ti porta a scegliere una persona con cui condividere la vita, e questo è il sentimento, e distinguerlo bene da quello che è amore, che invece è progetto dalla volontà, che decide di prendere quel momento del sentimento e di farlo diventare la scelta di ogni giorno. Ma la scelta di ogni giorno la si costruisce con fatica, non è una cosa facile. Mortificare le proprie idee, il proprio punto di vista, le scelte per essere armonia, comunione, intesa con un'altra persona dalla quale comunque mi aspetto altrettanto sforzo per cercare armonia e comunione. Allora noi dobbiamo davvero impegnarci a educare profondamente i giovani a preparare il matrimonio. Pensate, anni e anni di studio per fare il medico, per fare l'ingegnere, l'avvocato, benissimo, e per sposarsi, per imparare a vivere in due, per accettare davvero un cammino di formazione che sa mortificare le cose che ostacolano la comunione. Normalmente purtroppo succede che ci si ferma al sentimento, si decide il matrimonio e poi quando si comincia a convivere insieme ci si rende conto delle difficoltà della vita. Questa è la realtà. Il Vangelo, Matteo in particolare, mette in evidenza che è difficile. L'ideale è grande, ma la realtà è molto più lontana dall'ideale. E allora succede quello che è successo con Mosè. Mosè ha concesso il divorzio. E Gesù dice, per la durezza del vostro cuore. Perché il cuore non era pronto. Ma oggi il cuore è pronto nella nostra società? Allora capite l'importanza di ribadire i principi e di aiutare la gente a crescere, a camminare in quella direzione. E poi abbiamo il 50% dei matrimoni che a Bologna si disfano. 50%. E questo pone un grosso problema, perché si tratta per lo più di battezzati, e almeno in una buona percentuale, che hanno celebrato il loro matrimonio come sacramento, dove la parola sacramento vuol dire che io voglio vivere la mia vita come l'ha vissuta Cristo, donandola al mio coniuge. Sono pronto a morire per il mio coniuge. Questo è il senso del matrimonio sacramento. E poi non ce la faccio e mi separo, e la separazione è contemplata dalla Chiesa come una legittima soluzione quando la relazione diventa talmente dolorosa da diventare un martirio. Il matrimonio non è un martirio. Certo, non è che la separazione sia così una cosa da consumare senza un cammino di dolorosa ricerca di un accordo profondo. Ma quando proprio non è possibile, la Chiesa la accetta. La comunità cristiana deve accettarla. Noi dobbiamo essere accoglienti, soprattutto con i coniugi separati, perché il loro dolore trovi all'interno di una comunità comprensiva amore, rispetto, stima. E la Chiesa non toglie i sacramenti ai separati. La persona separata può accedere a tutti i sacramenti con serenità. Purtroppo poi abbiamo il problema di una vita da vivere dove, avendo questa profonda vocazione al matrimonio e avendo fallito questa prova, le persone si domandano: come faccio adesso a vivere nella castità per tutta la mia vita? E qui ci vuole altrettanta fede, ci vuole altrettanto coraggio, ci vuole pazienza. Ci vuole il coraggio di capire che probabilmente non si realizza tutto di corsa e adagio adagio, però bisogna andare in questa direzione. E a questo punto io richiamo la vostra attenzione anche su una situazione, per esempio, che viene chiamata dai teologi quella del coniuge innocente. A volte succede davvero che fra i due sposati uno non ha fatto nulla per distruggere il matrimonio, è innocente. e deve subire la violenza dell'altro coniuge che invece ha rotto tutto e ha deciso di andarsene. E molti teologi invocano un intervento della Chiesa come maestra e guida che possa dare al coniuge innocente la possibilità di risposarsi. Preghiamo che il Signore illumini chi deve decidere, ma io direi preghiamo anche perché la comunità sia molto accogliente con chi ha subito questo trauma della rottura del suo matrimonio. E poi abbiamo la legge civile che cerca di regolamentare comunque i rapporti tra le persone, e quindi ecco il divorzio. Ma voi capite, mentre da una parte tutti comprendiamo che vanno regolati i rapporti fra uomo, donna, marito, moglie, quando si separano i figli, tutte le leggi, dall'altra parte ci rendiamo conto che l'impianto della famiglia, quando comincia ad essere spaccato, porta solo dolore, direi inconsistenza nel vivere civile. Quindi mentre ribadiamo il grande principio che il Signore ci ha dato, preghiamo perché ci sia la forza di educare i giovani, di proporre questo grande ideale del matrimonio, di accogliere le persone che hanno subito il trauma della separazione. Allora chiediamo nella messa di stamattina che il Signore ci dia forza con la sua morte e la sua risurrezione, avere il coraggio di donare tutta la nostra vita per amore, perché siamo uniti con Cristo e sappiamo che uniti con Lui ad ogni nostro gesto d'amore e di dono corrisponde la risurrezione e la vita per sempre.